Dopo circa 3 mesi, il postino mi recapitò una busta bianca. Una volta aperta, non credevo ai miei occhi.
C'era una foto di Pink Floyd, autografate, e poi c'era in inglese "Thank for the photograph, all the best, Nick Mason", e poi c'era scritto Pink Floyd, scritto coi caratteri un po' psichedelici degli anni 70.
Storie di giovani che incontrano i loro idoli, in una puntata che si intitola Incontri ravvicinati.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Questa è una puntata per tutti gli amanti delle grandi star, quelli che nella loro vita hanno pensato che prima o poi avrebbero conosciuto il loro cantante preferito, il loro calciatore preferito o il loro idolo di riferimento, e per alcuni di loro, quelli che conservano in cuor loro la speranza magari di finire vicino a quelle persone, di finire magari a lavorarci con quelle persone, perché qui vi raccontiamo di un giovane uomo, di un ragazzo di 20 anni che si trova in un contesto lontano dalla musica, in un contesto di gare d'auto d'epoca, e incontra il batterista dei Pink Floyd. Lui è un giovane che suona la batteria, e ci sarà un incontro che lo porterà a scambiarsi i reciproci indirizzi, per cui appunto ci sarà uno scambio epistolare tra loro due. E poi quella di un giovane uomo che incontra un suo idolo, e sto parlando di Francesco Toldo, che all'epoca era un portiere del Padova, giocava già nella nazionale ed era quasi suo vicino di casa. Lo incontra, riesce a avere un'intervista e addirittura ci va a mangiare una pizza insieme. E poi l'ultima storia, la storia invece di un musicista che sogna di suonare con Chuck Berry, e Chuck Berry gli insegnerà a diventare un musicista. Detta male, insomma, la storia come sempre sarà molto meglio di questo mio riassunto. La puntata si intitola Incontri ravvicinati. Benvenuti.
Hi, I'm Nick Mason. I'm the drummer of Pink Floyd and have been for 50 years, and I've been involved in motorsport for even longer than that.
Ciao, sono Nick Mason, sono il batterista dei Pink Floyd da 50 anni, ma mi dedico alle corse automobilistiche anche da prima. Non direi che la musica è un lavoro e guidare una passione, direi piuttosto che sono entrambe delle passioni. Sono molto grato al fatto che per suonare mi paghino anche, così posso permettermi di correre.
Music passion, but it's also paid for me to be able to go motor racing.
Era il 1977 o 78, non ricordo con esattezza. Mi trovavo sul circuito del Nürburgring in Germania con mia sorella per assistere a una gara di auto storiche dove partecipava nostro papà, appassionato di queste auto. Il viaggio per arrivare in Germania è stato per me un'avventura. Siamo partiti da casa con una stupenda Lancia Aurelia B20 del 1958 e dopo 1000 chilometri, a tarda sera, arriviamo al circuito. Era agosto, ma vicino alla Foresta Nera, dove è ubicato il tracciato, il tempo era quasi autunnale. Ma questo non impediva agli appassionati tedeschi di fare passeggiate con le Spider incuranti del meteo capriccioso. Questa manifestazione durava 3 giorni e si disputavano molte gare. C'erano auto fantastiche che fino ad allora avevo visto solo in fotografia. Era il secondo giorno e mi aggiravo tra i box ammirando le varie auto, quando ecco che, da uno degli altoparlanti, la voce asettica dello speaker pronuncia un nome. Io ho faticato un po' a capire, anche perché pensavo che non fosse vero, ma avevo sentito bene. Stava chiamando Nick Mason, il batterista dei Pink Floyd, il mitico gruppo che ho imparato a conoscere quando ero al liceo e, per me, che strimpello la batteria, era ed è un mito.
Un mio compagno di liceo mi aveva fatto conoscere i Pink Floyd, perché io ero nato proprio sentendo la prima cassetta dei Beatles 62-67, che ormai è straconsumata, e quindi avevo iniziato a sentire musica con quelli, poi passando appunto ai Pink Floyd, e poi nasceva in quel momento poi la voglia di poter di suonare qualcosa, ecco.
Nel suo box c'erano delle auto da corsa, e che auto! Ferrari, Porsche, quelle che partecipavano alla mitica 24 ore di Le Mans. Fui colpito dalla naturalezza con la quale si muoveva all'interno del box, quasi fosse uno dei tanti sconosciuti piloti di quella manifestazione. Ad onor del vero devo dire che c'era anche Stirling Moss, famoso campione del passato, ma era sempre attorniato dai fotografi. Insomma, era tutto speciale, come trovarsi nel paese dei balocchi. Venne il giorno delle premiazioni a chiusura della manifestazione e io ero lì con la mia Kodak Instamatic, pronto ad immortalare il mio papà felice di aver vinto una coppa, e anche Nick Mason aveva vinto una coppa, ma non c'era nessuno che gli scattasse una fotografia. Ad un certo punto Mason mi vede con la macchina fotografica in mano e dice qualche parola. Mia sorella, che aveva appena iniziato a studiare l'inglese, capì che Nick Mason voleva che gli scattassi una foto. Detto fatto, non senza emozione, scatto la foto e chiediamo a quale indirizzo spedirla una volta sviluppato il rullino. Tornato a casa, gli inviai la foto. Dopo circa 3 mesi il postino mi recapitò una busta bianca. Una volta aperta, non credevo ai miei occhi. Al suo interno c'era una foto dei Pink Floyd autografata da tutti e 4 i componenti e le parole di ringraziamento di Nick Mason scritte di suo pugno. Malgrado siano passati molti anni, vedendo la foto incorniciata, provo ancora una discreta emozione. E loro ovviamente sono i Pink Floyd, che cantano Time, perché non si poteva sfuggire da qui, visto la storia di Massimo e il suo bellissimo incontro con Nick Mason. Pronto, ciao Massimo, buongiorno.
Ciao Matteo.
Come
ciao.
Stai?
Tutto bene? Bene, bene, grazie.
Io benone.
Tutto a posto.
Benone pure io. Senti, la prima cosa che voglio sapere è se suoni ancora.
Sì, io ho questo cover band di amici, facciamo delle cover rock a livello molto amatoriale, preciso.
Qual è il vostro cavallo di battaglia? Massimo, quando attaccate con...
Ma ce n'è una dei Rolling Stones, Brown Sugar, quello di solito è quello che usiamo, però poi ce n'è un'altra che è Rebel Yell di Billy Idol, che ci piace particolarmente.
Ah, fate
ci
roba...
gasiamo
fate roba tosta, quindi.
Sì, dai, nei limiti del possibile, perché poi chiaramente pezzi magari più elaborati sono un po' più difficili. Ecco,
ma tu hai figli, ad esempio, che ti guardano strano perché il padre va a suonare roba rock?
Ma mio figlio veniva fin quando era piccolino, poi adesso ha intrapreso la sua strada musicale, per cui non viene più a vedermi.
Beh, però allora diciamo è stato influenzato da questo amore per la musica, se suona e canta.
Sì, lui peraltro canta, aveva preso lezioni di chitarra, però poi si è buttato nel genere dei giovani di adesso.
Okay.
E quindi si fa un po' tutto lui, ha degli amici che gli fanno i video, è su YouTube ogni tanto.
Come si chiama? Come si chiama? Che lo cerchiamo.
Andri.
Okay.
Andri con la E.
Andri con lei, perfetto, va bene, così poi andiamo a guardarcela. Senti, ma invece innanzitutto grazie mille per la foto che ci hai mandato, che tutte le persone possono vedere sui nostri social, cioè su Twitter o Facebook.
Sì.
In cui c'è la cartolina con i Pink Floyd, c'è la scritta Nick Mason Music Limited.
Sì, esatto.
E poi c'è quella che tu definisci una scritta un po' psichedelica dei Pink Floyd. Io in realtà la facevo a scuola elementare, con le lettere gonfie che si accavallano l'un l'altra. Ed è buffo pensare che i Pink Floyd si firmassero così, come facevo i lavoretti io alle elementari.
Esatto, in effetti a pensarci bene.
Senti,
però
lui...
a me dava l'idea. Sì, dimmi.
No, dimmi tu, vai pure.
No, mi dava l'idea appunto del psichedelico per periodo, era quello in cui.
Senti, ma lui era lì al Nürburgring, era lì completamente da solo.
Sì, avrà avuto magari il suo entourage meccanici, però era, sì, come dicevo, era uno dei tanti piloti amatoriali che erano lì a far le gare, ecco. Senti, perché poi è nota la sua passione per le auto d'epoca, lui batteria auto d'epoca, e più o meno anch'io batteria auto d'epoca, perché ne ho ancora una.
Infatti avrei voluto chiederti se quella cosa di famiglia dell'auto d'epoca è rimasta.
Sì, vabbè, dopo la morte di mio papà ovviamente un po' è... la cosa è scemata, per poi ho avuto anche magari problemi di famiglia, però ho conservato quella che c'è nel video di mio figlio, e quindi me la tengo cara. È una Fuglia KF 1600 del 72.
Ok, quindi qualche cosa è rimasto. Massimo, grazie mille per il tuo racconto, per la storia. Insomma, è bello pensare che non tutte le star, quando le incontri, poi sono degli antipatici che non ti rivolgono la parola, ma che addirittura con cui hai un piccolo scambio epistolare.
Appunto, quello che mi ha sorpreso è che lui, cioè, il batterista di Pink Floyd, nel 77 erano nel pieno della loro musicalità e creazione. Che vederlo così da solo, cioè, di solito, sai, magari quando c'è una star, rockstar in giro, magari certo, sono i campanelli persone, ma lui era lì proprio tranquillamente a fare la sua gara. E...
viva lui, viva Nick Mason, viva Pink Floyd. Grazie davvero, Massimo. Esatto. In bocca al lupo.
Niente.
Per tutto. A presto.
Grazie anche a te. Ciao, Matteo.
Ciao. E dopo la chiacchierata con Massimo, la parola passa immediatamente a Valeria Locati.
Massimo racconta la sua storia in punta di piedi, timoroso quasi di mostrare troppa enfasi e troppo lustro rispetto a un'esperienza che ha vissuto e che è sicuramente degna di nota. Nel ricevere questa cartolina con le firme dei suoi cantanti preferiti, o comunque uno dei suoi gruppi preferiti, ci dice di quanto spesso la straordinarietà mal si sposi con l'ordinarietà della vita quotidiana. Quello che lui ci racconta, la sua storia, ciò che vuole portare alla nostra attenzione, è una bellissima esperienza di vita che può per una volta raccontare altro dal privilegio, dall'essere speciali, quanto invece dall'essere a volte anche nel posto giusto, al momento giusto, ma soprattutto nel poter sperimentare in quanto le persone riescano anche a guardarsi, a conoscersi, a scoprirsi attraverso lenti che non siano necessariamente quelle della performance o del successo o del dover essere a tutti i costi i primi nella stanza.
Al mondo senza difetti, gli si fermavano davanti gli specchi, c'erano gli angeli che svolazzavano con i piccioni sui tetti. C'era una fila di astronavi tra le stelle e gente verde dentro gli autogrill, con le valigie messe nelle navicelle, tutti volevano arrivare lì, nel mondo senza difetti, dove gli umani erano gli unici assenti, dove le statue camminavano per stare al passo coi tempi. C'era una fila di astronavi tra le stelle, perfino un irriconoscibile T, con le valigie messe nelle navicelle, tutti volevano atterrare lì. Sui tetti delle case, l'astronave gira disco, sparava un sound spaziale per i mondi che spariscono.
Lui è Lucio Corsi, che fino a 10 giorni fa pochissime persone sapevano chi fosse. Oggi invece è giustamente uno dei cantanti più amati e più ascoltati su Spotify. I suoi ascolti sono decollati. Ho visto che ha postato su Instagram il fatto che i suoi concerti, le sue date di concerti sono sostanzialmente tutte esaurite. Sta tirando fuori altre date. Siamo felici che le cose gli stiano andando così. Questo brano si intitolava Astronave Giradisco. Ora continuiamo a raccontare, vi raccontiamo una storia di Fabio. Fabio da ragazzino lavorava al giornalino della scuola e un bel giorno deve intervistare un personaggio che per lui è un mito gigantesco, anche per le dimensioni, perché stiamo parlando di un portiere di Serie A. State con noi. Mi chiamo Fabio, sono originario di Padova. Nel 95 ero uno studente di terza media presso una scuola di periferia chiamata G. Tartini. Ero un ragazzo molto timido e parecchio sovrappeso, e non nascondo purtroppo di avere subito numerosi episodi di bullismo, tanto che a un certo punto i miei genitori vollero farmi lasciare il calcio per farmi apprendere uno sport che mi consentisse di avere maggiore fiducia in me e di potermi difendere. Così, in terza elementare, ho cominciato a fare judo, del quale mi innamorai e che praticai per 15 anni. Ma tornando alla storia, in quell'anno la terza media in quella scuola doveva dirigere il giornalino scolastico, il mitico Tartini Times. Io ero amante della scrittura e per me era un piccolo grande sogno che si realizzava. Ma proprio quando era giunto il mio momento, non sapevo cosa scrivere. Non riuscivo proprio a produrre un articolo che piacesse alla professoressa, redattrice del giornalino. Un giorno, parlandone con mia madre, mi disse che lei aveva conosciuto al lavoro, lei faceva la banconiera in un panificio, la mamma di un calciatore famoso, originario proprio del paese dove lei lavorava. Sto parlando di Francesco Toldo. E subito dissi a mia madre se poteva farmi avere un'intervista con lui. In quegli anni il calcio a Padova era in un periodo meraviglioso. Nel 92-93, dopo tanti assalti falliti, il Padova era tornato dopo 34 anni in Serie A. E l'anno dopo ci fu una salvezza epica in uno spareggio dopo aver battuto in campionato Inter, Milan e Juve. Che figura avrei fatto con la professoressa e anche con i miei compagni? Lo avrei visto come una forma di riscatto sociale. Mia madre si mise in contatto con la madre di Toldo, ma purtroppo in quel periodo Francesco era via con la nazionale, dove aveva appena debuttato, e poi c'era il campionato, quindi vederlo di persona era impossibile. Ma mi avrebbe comunque concesso l'intervista, anche solo per via postale. Un po' sconsolato, preparai le domande con la professoressa e le consegnai alla madre, e attesi la risposta. Dopo qualche settimana arrivò una lettera alla classe, foto con dedica e risposta di suo pugno alle domande. Io ero al settimo cielo e quando uscì l'articolo non volli manco firmarlo, bloccato dalla timidezza. Provvide a farlo la professoressa. Nella busta c'era però un'altra sorpresa, una cartolina con autografo dedica solo per me, che fu un cimelio di vanto per anni. La storia del Fabio giornalista finì con le medie e qualche altro articolo, ma poi feci altre scelte alla fine di quell'anno che mi portarono a tutto un altro lavoro, sebbene quello di fare il giornalista rimase sempre un grande sogno e anche un rimpianto, anche ora che sono passati anni. La storia però ha una postilla con sorpresa. Infatti l'11 giugno del 97 stavo girando con la mia Vespa quando vedo un uomo altissimo che sta potando la siepe della casa della famiglia Toldo. Subito mi fermo e riconosco in quell'omone proprio Francesco Toldo. Mi avvicino, gli chiedo se si ricorda di quel ragazzo che tanto aveva cercato di intervistarlo prima di persona e poi via posta qualche anno prima. Francesco fu gentilissimo e non solo si mise a chiacchierare con me, ma mi invitò addirittura a cena a casa sua. Ricordo come fosse ieri la pizza tonno e cipolla. Ricordo ancora la gentilezza sua, della sorella, dei genitori, che mi fecero sentire come uno di casa, e alla fine della serata Francesco mi omaggiò di una maglia di allenamento della nazionale con dedica e di un gagliardetto, cimeli che tuttora sfoggio con orgoglio nella mia abitazione, insieme con la cartolina delle medie. Da allora ho sempre seguito con affetto la carriera di Francesco, ma non l'ho più visto. Però nel mio cuore, mentre scrivo, mi farebbe gran piacere se magari sentendo questa storia si ricordasse, sorridendo, di quel ragazzo un po' cicciottello, ora uomo e padre di una meravigliosa figlia, che fece una testa così a sua madre per intervistarlo e non divenne neanche il giornalista che sognava. Cause he gets up in the morning and he goes to work at nine. And he comes back home at 5:30, gets the same train every time. Cause his world is built on punctuality, it never fails. And he's all so good, and he's all so fine. And he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town,
doing the best thing so conservatively. And his mother goes to meetings while his father pulls a maid, and she stirs the tea with councillors while discussing foreign trade. And she passes looks as well as bills at every suave young man, 'cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively.
Loro sono i Kinks, che cantano A Well Respected Man, un uomo ben rispettato. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare una nuova storia in una puntata che si intitola Incontri Ravvicinati.
Senti, Leonardo, c'è questo problema, dobbiamo fare un promo per la trasmissione.
Sì, ma adesso al volo come facciamo? Ci vuole un attimo pensare cosa fare, non è che in un attimo uno fa il promo, dobbiamo fare adesso per forza, così, allora, velocemente.
Sono mesi che ce lo chiede qui il capo dei tecnici Michelino Previato, ce lo chiede da mesi.
Cioè dobbiamo fare il promo per far contento Michelino?
No, vabbè, per gli ascoltatori. Cioè...
Ma secondo me gli ascoltatori non interessa, chi lo sanno già che tutti i giorni va in onda dalle 9 alle 11, dal lunedì al venerdì. Uno nessuno 100.000, non c'è bisogno di fare promo per... Ma scusa, noi siamo al servizio Radio 24 o di Michelino?
Viva Michelino!
Sei contento, Michelino?
Uno, nessuno, nessuno 100.000.
Uno, nessuno 100.000 di Alessandro Milan e con Leonardo Manera, da lunedì a venerdì alle 9 su Radio 24.
Matteo Caccia racconta.
E dopo la storia del batterista dei Pink Floyd che ama i motori, ora vogliamo raccontarvi quella del chitarrista e cantante che ha praticamente inventato il rock. Si tratta di Chuck Berry, naturalmente, e questa è la storia di un ragazzino che lo considerava il suo idolo e che ha finito per suonare con lui per oltre 30 anni. L'ha scritta Daryl Davis per il Washington Post nel 2017. Il mio sogno era incontrare Chuck Berry. Era l'aprile del 73. Lui e Jerry Lee Lewis stavano suonando alla Caulfield House dell'Università del Maryland. Io ero uno studente quindicenne e sognavo di diventare un musicista. I miei genitori mi comprarono un biglietto per il concerto serale, ma ci arrivai verso mezzogiorno nella speranza di vedere Berry provare con la band di supporto. Avevo fatto le mie ricerche e avevo scoperto che Chuck viaggiava sempre da solo e il suo contratto prevedeva che l'organizzazione dell'evento fornisse una band di supporto. Entrai nel locale sperando di passare inosservato. I tecnici stavano portando luci e altoparlanti. Mi tenni fuori dai piedi di tutti e alla fine mi avvicinai al palco dove si trovava la band. Non avendo mai suonato con Chuck, né avendolo mai incontrato prima, erano molto nervosi. Era previsto che Berry arrivasse attorno alle 14 per provare e fare un sound check. Io ero emozionato e ansioso. Emozionato di incontrare il mio eroe, ma ansioso per la paura di essere cacciato fuori perché non appartenevo al backstage.
So at 2 p.m. they got on stage and they did their sound check. They ran through Nadine and Johnny B. Good and all that stuff. And they sounded great. And so 3 o'clock, 4 o'clock, no Chuck Berry.
L'ora delle prove era arrivata e non c'era traccia di Chuck Berry. Passò un'altra ora, la band era sulle spine. Salirono sul palco per il sound check e provarono alcune canzoni di Chuck. Jerry Lee Lewis arrivò poco dopo le 19, ma non c'era ancora traccia di Chuck. La band sembrava essere in uno stato a metà tra la delusione per il fatto che potesse aver annullato l'esibizione e il nervosismo per il fatto che, se si fosse presentato, non ci sarebbe stato più tempo per provare. Il concerto iniziò, la band suonò il proprio repertorio, il tizio che mi sembrava essere il promoter era nervoso perché il suo artista principale non si era ancora presentato e a quei tempi non c'erano i cellulari. Io sono rimasto ottimista perché durante le mie ricerche su Chuck avevo scoperto che aveva l'abitudine di presentarsi circa 10 minuti prima dell'orario previsto per la sua apparizione. Non ero nervoso per la sua assenza, ero nervoso per quello che avrei detto al mio idolo. Jerry Lee salì sul palco nei tempi previsti e stava suonando un set fantastico. La folla stava impazzendo, non sapevano che il frontman non era nemmeno nell'edificio. Il promoter e la band lo sapevano invece, e fin troppo bene. Poco prima che Jerry Lee finisse il suo set, la porta del backstage si aprì ed entrò il re del rock and roll. Non aveva niente con sé ed era solo. Mi passò accanto senza problemi. Non ebbi modo di dirgli una sola parola. fece una domanda a uno degli addetti alle riprese che gli indicò un corridoio verso una porta. Chuck seguì le istruzioni ed entrò in quella porta. Uscì qualche minuto dopo e mi superò di nuovo, dirigendosi ancora fuori dalla porta del backstage. Un attimo dopo tornò, ma questa volta con la custodia della chitarra in mano.
He walks past me again, goes out the backstage door and then to the parking lot and then comes back in with his guitar. So he doesn't bring his guitar in until he has his money. That's how it worked back then.
Mi resi conto di aver visto Chuck fare qualcosa che avevo letto essere un'abitudine. Si è presentato e si è fatto pagare in anticipo prima ancora di pensare di sfoderare la sua chitarra. Si è avvicinato all'ingresso del palco dove c'eravamo io e la band di supporto. Il frontman della band si è presentato con una mano tesa dicendo qualcosa del tipo: «Ciao signor Barry, sono Bruce Springsteen e siamo la sua band stasera. Pensavamo che sarebbe arrivato questo pomeriggio per una prova». Chuck ha stretto la mano a tutti e ha detto: «Prove? No», prendendoli in giro. Il ragazzo che aveva detto di chiamarsi Bruce ha detto a Chuck che avevano provato alcune delle sue canzoni quel pomeriggio e gli hanno chiesto se sapeva quali avrebbe suonato quella sera.
You know what you're gonna play tonight? And Chuck says, I think I'll play some Chuck Berry. and with that, he walked.
Chuck stava tirando fuori la chitarra dalla custodia e rispose: penso che suonerò un po' di Chuck Berry. Detto questo, è salito sul palco, ha chiesto una nota al pianista e ha accordato rapidamente la chitarra. Poi, senza preavviso, si è lanciato nell'intro di chitarra rock più famosa al mondo. Bruce e la sua band erano proprio lì con lui ed è stato uno degli spettacoli più grandiosi che io abbia mai visto. Nella vita avrei decisamente fatto il musicista di professione. Anni dopo, nell'81, mi ero ormai laureato alla Howard University in musica jazz. Avevo anche mantenuto una corrispondenza unidirezionale con Chuck per molti anni. Avevo ottenuto il suo indirizzo e gli mandavo regolarmente aggiornamenti sulla mia formazione musicale, su come stavo imparando a suonare come il grande pianista Boogie Woogie Pine Top Perkins e il pianista di Chuck, Johnny Johnson. Quando Chuck suonò al Pier 6 Pavilion di Baltimora quell'anno, io chiamai il promoter dello spettacolo e lo convinsi, con successo, che ne sapevo più io di chiunque altro nella zona sulla musica di Chuck Berry e che avrebbe dovuto ingaggiarmi per mettere insieme la band di supporto. Quando arrivò la data del concerto, noi eravamo pronti. Chuck si era presentato e io gli chiesi se c'era qualcosa in particolare che voleva che facessi al piano dietro la sua chitarra. E lui rispose: «Hai detto che suonavi come Pine Top Perkins e Johnny Johnson? Fallo!» Quindi sì, lui aveva letto le mie lettere. Chuck era molto contento che suonassi quella sera. Così tanto che ogni volta che passava per la zona di Washington negli anni successivi, mi chiamava per suonare con lui. Presto diventai il musicista di riferimento di Chuck, su e giù per la costa orientale, a volte nel Midwest. Chuck stesso mi chiamava per chiedermi se volevo fare dei concerti con lui. A volte uscivamo a cena prima o dopo lo spettacolo. Amava il barbecue e il cibo cinese. Io ho imparato a conoscere tutte le stranezze di Chuck. Quasi sempre noleggiava un'auto e guidava da solo dall'aeroporto al concerto, fino all'hotel e dovunque volesse andare. La gente gli mandava delle limousine e lui le rifiutava, scegliendo invece di seguire la limousine con la sua auto a noleggio. Tra i nostri concerti più memorabili insieme c'è stato l'insediamento di Bill Clinton nel 93. Chuck era uno dei musicisti preferiti dal presidente Clinton e mi portò con sé come suo direttore musicale. Quella sera l'arena era piena di celebrità e tutti si sono avvicinati al nostro tavolo per porgere i loro omaggi a Chuck. Barbara Streisand, Dionne Warwick, Michael McDonald, Kenny Loggins e molti altri. A volte a Chuck piaceva semplicemente parlare. Lo facevamo nella sua stanza d'albergo, al tavolo del ristorante, nel camerino, in auto. A differenza di molti musicisti, che sono in grado di conversare solo di musica, Chuck poteva e voleva parlare di una varietà di argomenti e condividere storie che aveva vissuto. Mi raccontò storie di razzismo che aveva vissuto per tutta la carriera, mi parlò di tournée con persone come Carl Perkins e Buddy Holly che si rifiutavano di mangiare in posti che non servivano Barry. Nei casi in cui non si trovasse un posto che lo servisse, Buddy e i membri della band oppure Carl entravano e portavano fuori il cibo per lui. Per me era come una tradizione narrativa orale. Ricorderò sempre ogni singola storia che mi ha raccontato. Chuck Berry, un carismatico cantante, compositore e uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi, è morto il 18 marzo del 2017 nella sua casa nella contea di St. Charles, in Missouri. Aveva 90 anni. Nel 76 ero uno studente dell'ultimo anno di liceo. Per l'ultimo numero dell'anno del giornale della scuola, agli studenti dell'ultimo anno venivano chiesti i loro piani. Quando me lo hanno chiesto, ho detto che avrei suonato il pianoforte per Chuck Berry. Gli intervistatori sono scoppiati a ridere. Quando è uscito il giornale, tutti gli studenti dell'ultimo anno erano elencati in ordine alfabetico e accanto ai loro nomi c'erano i loro piani. Accanto al mio nome c'era una parola: indeciso. Chuck Berry è stato il motivo per cui sono diventato un musicista. L'ho incontrato da adolescente e ho lavorato con lui a intermittenza per circa 32 anni. Pine Top Perkins e Johnny Johnson mi hanno insegnato a suonare e Chuck mi ha insegnato come guadagnarmi da vivere e farmi un nome. E ora, 37 anni dopo aver iniziato a suonare professionalmente, mi guadagno ancora da vivere come musicista, grazie a lui, grazie a Chuck Berry. Prima di lui non c'era rock and roll e oggi è, e sarà per sempre, parte della cultura americana. Questo brano si intitola I'm a Boogeyman ed è cantato da Daryl Davis, che è l'autore di questa storia, che è una storia che abbiamo letto sul Washington Post e si intitola Era il mio sogno incontrare Chuck Berry, poi ho avuto modo di esibirmi con lui per 30 anni. Daryl Davis è un musicista, è un attore, è un docente ed è esperto di relazioni razziali ed è pluripremiato per tutto quello che fa. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast Bachman.
Faccio il lavoro più bello del mondo, a mio avviso. Mi occupo di persone. Sono capo del personale per l'Europa in una multinazionale americana.
Da quando ho scoperto che si può fare, ho sempre sognato di vivere all'estero, di studiare all'estero, da quando ho 13 anni, quindi ho colto la palla al balzo appena ne ho avuto l'opportunità.
Quando ho deciso di aprire la mia azienda, conoscevo insomma il mercato indiano e il mercato del lavoro per quanto riguarda lo sviluppo software, quindi ho visto una grossa opportunità e ho deciso di aprire lì.
Siamo Generazioni Mobili. Siamo l'unico passaporto radiofonico valido per l'espatrio, accettato in tutto il mondo. La tua guida pratica settimanale per orientarti nel mondo dello studio, del lavoro e del fare impresa in Europa e nel resto del pianeta. Ogni sabato vi proponiamo approfondimenti pratici, interviste a chi ce l'ha fatta e racconta la sua esperienza da globetrotter internazionale, segnalazioni di offerte di lavoro, tirocini e trend globali, fino alla nostra community di associazioni, istituzioni e il social club degli ascoltatori, uno spazio on air dove scambiarsi domande e consigli. Ritira il tuo pass settimanale di sola andata per il mondo a Generazioni Mobili. Sono Sergio Nava. Vi aspetto tutti i sabati alle 14 nella versione Express On Air, solo su Radio 24, e in podcast in versione extra large con tutte le rubriche e le indicazioni utili di Espatrio al completo, tutte le volte che vorrete. Cercate Generazioni Mobili sulle principali piattaforme audio. Non vi costa nulla.
Matteo Caccia racconta.
La storia seriale di questa settimana è una storia ricca e densa di dettagli, immersa nel mondo sfaccettato di Ingeborg Bachmann, che in questo spazio radiofonico possiamo farvi ascoltare solo in parte, come sempre. Quindi, come sempre, ne approfittiamo per ricordarvi che questa serie, che si chiama Bachmann, di Emons Edizioni, fatta da Ilaria Gaspari e tutto il team, è disponibile integralmente sulla vostra app di streaming preferita. Ma veniamo a lei, veniamo a Inge. La sua vena poetica è fertile. Nel 1953 le sue poesie vengono giudicate le migliori in un concorso, facendo ottenere una onorificenza. Nei suoi versi racconta l'accanirsi della vita in un tempo urgente. Il suo presente era crudele con lei, per ogni cosa era troppo presto o troppo tardi. Ripartiamo da un ritratto, il ritratto di Inge. State con noi.
Il lungo e bellissimo articolo sullo Spiegel è firmato da Klaus Wagner. Wagner sviluppa la storia di copertina e compone un ritratto incantevole e accurato, intessuto di citazioni di poesie scritte da Inge nel suo primo periodo italiano, i mesi passati a Ischia nel 1953, prima di traslocare a Roma, e conferma ancora l'esattezza della descrizione di Weihrauch. Si apre con una scena che sembra un sogno, oppure forse un film.
Trucco disfatto degno di un'Anna Magnani. Gesti di furia che chiaramente non ha bisogno di prendere in prestito dalla sua grande connazionale, una giovane romana bruna investe due carabinieri con un torrente selvaggio di parole. Una piccola folla di passanti si ferma a godersi l'inaspettato spettacolo gratuito lungo il tragitto per il lavoro, applaudendo e incitando. Il braccio della ragazza scatta in direzione del palazzetto grigio che, con le sue finestre pesantemente sbarrate, si staglia come un aristocratico silenzioso contro la calca rossa e gialla delle casette aggrovigliate. Infine, i due rappresentanti delle forze dell'ordine annuiscono e con gravità si avviano verso il portone. La folla osserva e commenta, dai posti in piedi. La signorina, che ancora mezza addormentata apre la porta del palazzo alla scampanellata dei carabinieri, non è una romana. Molti capelli biondi, morbidi occhi castani, silenziosa e timida nell'espressione e nella parola. Il rumore. Sì, a volte è così forte in Piazza della Quercia che si fa fatica a lavorare anche con le persiane ben tirate. No, dicono i carabinieri. La signorina ha frainteso. Il problema non è il piacevole rumore dei suoi vicini sulla piazza durante il giorno, ma lo spaventoso baccano che la signorina fa di notte. Quella ragazza là non riesce più a dormire a causa del rumore della macchina da scrivere. Finalmente la straniera capisce. Entra in casa e torna con una vecchia macchina da viaggio. La sorgente del rumore è piccola così, e lei deve lavorare di notte, solo di notte, arrivano i suoi pensieri. A cosa lavora la signorina di notte? Comprensione e espressioni trasfigurate da parte delle forze dell'ordine quando viene mostrato un foglio con poche righe in una lingua barbara. Oh poeta! Ma mentre si allontanano, scuotono la testa. Così poche poesie e così tanto rumore.
Anche fosse a sua volta un'invenzione poetica, rimane un aneddoto incantevole. Inge, che si sporge assonnata dal portone, la folla che assiste senza capire, il rispetto solo superficiale che maschera l'incomprensione dei non poeti per la poesia. E soprattutto le notti solitarie della signorina, erede a metà Novecento della lunga tradizione degli artisti tedeschi migrati a sud, a incontrare la luce cruda di Roma e la sua meraviglia. L'ispirazione e i suoi capricci da seguire mentre i vicini vorrebbero dormire, perché è notte e qualche volta il tempo dei poeti funziona all'incontrario. E la scalcagnata macchina da scrivere su cui continuerà a lavorare, componendo poesie e reportage, articoli da spedire a stazioni radiofoniche in lingua tedesca e radiodrammi e un'infinità di altre parole, di affitto in affitto, con la libertà randagia di chi abita la propria inquietudine senza tentare di negarla. Già il cinquecentesco Palazzo Ossoli, in cui abitava allora, non era il suo primo indirizzo romano. E non era arrivata che da pochi mesi a Roma, da Vienna, dopo un breve passaggio a Ischia su invito del compositore, suo amico e confidente di tutta una vita, Hans Werner Henze, di cui torneremo a parlare. Nella primavera del 54 aveva vissuto in via di Ripetta 226, a pochi passi da Piazza del Popolo, accanto all'Accademia di Belle Arti. Ricordò poi quella prima casa come un alloggio desolato, con i topi come coinquilini. Il centro di Roma, allora, era ben diverso dalla sala giochi per turisti che è oggi. Allora, la vocazione popolare del centro storico permetteva la convivenza, nelle stesse strade, negli stessi palazzi, di un'umanità variegata, multiforme. Nel palazzo rinascimentale di Piazza della Quercia, passato nei secoli dall'una all'altra famiglia nobiliare, viveva la chiassosa vicina che denunciò la poetessa ai carabinieri per il rumore della sua macchina da scrivere e la squattrinata stella nascente della letteratura in lingua tedesca. Oggi la piazza ha perso la storica quercia, che poi a dirla tutta era un leccio. Abbattuto, l'albero è stato sostituito da un altro leccio solo pochi anni fa. Nei palazzi, nelle vie del centro, la vocazione popolare si è persa, così come la commistione e la varietà di censi, mestieri, usi. Il nostro tempo vive nell'illusione che le classi sociali non esistano più. Ma il centro oggi è il luogo in cui vivono i ricchi e in cui altri ricchi affittano appartamenti o stanze ai turisti stranieri, a prezzi che di certo una Inge di oggi non si potrebbe permettere, nemmeno impegnando la sua pestifera macchina da scrivere. Chissà come sarebbe rincontrarla oggi per queste strade. Lo chiedo a un'altra scrittrice, Rosella Postorino, regina di nascita ma a Roma da oltre 20 anni e a sua volta innamorata delle parole di Bachmann.
Quello che fa Ingeborg Bachmann è esattamente quello che deve fare la letteratura, secondo me, cioè secondo la mia visione di scrittrice, che non vuol dire, come dire, che tutti debbano fare in questo modo, ma è il modo in cui io vedo, è la mia visione della letteratura, e cioè provare a raccontare appunto questa esperienza innegabile, innegabile del dolore che è quella cosa che contemporaneamente ci isola dagli altri, perché nessuno può provarlo mentre noi lo proviamo, nello stesso modo in cui lo proviamo noi, nessuno può sapere che intensità ha il nostro dolore. In questo senso è una cesura dagli altri e contemporaneamente però è qualcosa che tutti quanti provano e che tutti quanti abbiamo in comune con il resto dell'umanità. Raccontare l'esperienza del dolore privato che riassume la verità del male collettivo e che è sostanzialmente raccontare non l'io nella storia, ma la storia nell'io, ed è quello che, come dire, io mi propongo di fare anche come scrittrice.
Loro sono Radiohead, che cantano Subterranean Homesick Alien, con cui chiudiamo questa puntata. Ringraziamo ancora Emons Record e Ilaria Gaspari, che ci permettono di raccontare il loro podcast Bachman. Ringraziamo però anche tutta la redazione: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. La linea al GR, noi ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!